non si muore di amianto solo dentro all'Ethernet, solo lavorandoci, ma anche vivendo magari lontano da Casale Monferrato, ma avendo un prodotto del manufatto in cemento amianto prodotto dalla Ethernet o da altre ditte in Italia hanno sfruttato il brevetto di questo materiale, e che semplicemente nel corso degli anni ha coperto tutto il territorio italiano, ecco, dai comignoli dei camini, delle stufe, che sono le ferrovie, si usava per coibentare gli scompartimenti, si usava nelle palestre delle scuole, si usava nelle condotte dell'acqua, si è usato in tutto, in quasi tutte quelle risorse in cui si poteva sostituire il cemento, perché era più leggero e aveva proprietà isolanti. Il problema è che nessuno ci ha isolato dall'attività letale di questo isolante, che penetra le ascia fibre che penetrano nei polmoni e dopo 30-40 anni ti ammazzano, e ti ammazzano male, perché a un certo punto non riesci più a respirare e rischi di soffocare. Ecco.
Una domanda banale, ma quanto tempo fa si è parlato per la prima volta dei pericoli connessi all'utilizzo dell'amianto?
Questo è proprio il succo del problema, perché io sono andato a cercare, per esempio, dei vecchi giornali di medici che avevano un'ispirazione molto, diciamo, militante. Negli anni 70 distribuivano dei foglietti cirrostilati davanti alle fabbriche, e trovavi tranquillamente scritto nel 76 che l'amianto faceva male, perché conduceva all'asbestosi, perché poteva indurre anche delle forme di tumore molto, molto pericolose. E negli anni 70 gli operai più avveduti, più informati lo sapevano, i medici lo sapevano, c'erano scienziati, diciamo, di chiara fama che negli Stati Uniti si spostavano da ogni parte del mondo, soprattutto dove si scavava l'amianto, per denunciare i pericoli per i lavoratori e per i cittadini dell'uso dell'amianto. Al tempo stesso, e sappiamo anche questo, lo possiamo dire perché è provato nelle carte del processo Ethernet, sappiamo anche che i vertici aziendali di questa multinazionale avevano messo in cantiere un programma molto, molto meticoloso, molto sofisticato, per persuadere i loro lavoratori, ma anche l'opinione pubblica, ma anche i sindacati, i giornalisti, fino agli stessi medici, del fatto che quello dell'amianto era un rischio con cui si poteva convivere, bastava adottare determinate precauzioni che di fatto non venivano mai adottate, e anche se fossero state adottate, queste precauzioni non sarebbero valse a un fico secco, non avrebbero assolutamente protetto i lavoratori. Pertanto si è diluito il senso di pericolosità nel corso degli anni 70 fino a per almeno un decennio. E in questa lenta diluizione si sono svuotati i magazzini, si è venduto tutto l'Ethernet che c'era, si è fatto il fallimento strategico nell'86, e a quel punto, diciamo, che con il diritto fallimentare italiano e l'ingiusta giustizia italiana l'hanno fatto franca, insomma. E intanto le persone stanno cominciando a ammalarsi, perché il peggio deve ancora venire, ecco.
Insomma, il profitto non poteva fermarsi.
No, chiaramente il profitto è stato intascato e i problemi sociali sono stati socializzati, quindi praticamente innanzitutto sono andati addosso alle famiglie che hanno perso un parente. In genere si muore per l'amianto, i lavoratori muoiono subito dopo andare in pensione. Nel momento in cui non sei più utile per la macchina produttiva, io vedo il grosso delle persone, io parlo anche, ci metto nel mezzo anche mio padre, è scomparso anche lui per questo problema qua, e muoiono tra i 57 e i 59 anni i lavoratori. E il problema dei cittadini è che spesso l'hanno respirato da bambini, a Casale lo respiravano giocando accanto alla Eterni dove c'erano i campetti di pallavolo e gli impianti sportivi, o il polverino, e per rendere una delle strategie probabilmente, secondo me, commerciale, veniva regalato il polverino per rendere così, c'era la sensazione che fosse un materiale d'uso comune, lo davano un po' ovunque, insomma la gente andava, la prendeva, se non si lava negli orti, ci faceva sentierini, e sì, il profitto è stato chiaramente intascato e i pericoli, diciamo, ora come ora le uniche sentenze si riesce facilmente a vincere sul tema dell'amianto sono quelli del, semplicemente di tipo previdenziale, cioè quelle che riguardano le pensioni, però ovviamente ricadono non sul proprietari della Eternit, ma ricadono sui sistemi previdenziali dei vari stati, quindi questo succede in Italia, succede in Francia, succede in Inghilterra. Diciamo che finora la giustizia si è mossa a livello civile o con piccoli risarcimenti o con diciamo cause previdenziali. Dal punto di vista invece del penale non hanno mai ottenuto nulla e forse è un miraggio, diciamo, da attendere da una giustizia di classe che facciano che vaga perlomeno sulla bilancia alla stessa maniera un miliardario e che so, 3.000 lavoratori, insomma.
Su questo noi non abbiamo nessun dubbio. Tra le altre cose, lo smaltimento dell'amianto va rilento. Adesso in teoria bisognerebbe togliere tutto quello che c'è in amianto in giro. È uno dei motivi per i quali va rilento, che ad esempio nelle abitazioni civili, nelle abitazioni dove è stato utilizzato nei tetti, nei sottotetti, nei tubi, eccetera, eccetera, la gente, come dire, tende a rallentare lo smaltimento, perché lo smaltimento ovviamente ha dei costi superiori, perché bisognerebbe in teoria garantire delle condizioni di sicurezza che poi spesso non ci sono, nemmeno quando chiami la famosa ditta specializzata. L'ho visto con i miei occhi qualche anno fa in occasione dello smaltimento di alcuni pannelli di amianto che c'erano nel mio condominio. Quando è arrivato il signore della ditta specializzata, ha preso questi pannelli, aveva una tuta bianca, si è tirato giù la mascherina e ha cominciato a farli in mille pezzi, no? Io per un istante ho pensato sarei il primo a morire, l'istante successivo ho pensato che era il mio balcone, come potrai immaginare mi sono arrabbiata parecchio, anche perché avevamo fatto una battaglia che era andata avanti 10 anni per convincere i condomini a togliere questo amianto. Però c'è un dato sociale vero, cioè nelle periferie, nei posti dove la gente fa un po' fatica a pagare le spese condominiali, dover affrontare la spesa supplementare dello smaltimento dell'amianto senza nessuna forma di tutela da parte di chi avrebbe dovuto vigilare. Cioè ci sono state 1 milione di condoni edilizi in questo nostro paese, ma non c'è mai stato un finanziamento per le famiglie perché potessero smaltire in condizioni, come dire, non dico gratis, ma quantomeno a meno prezzo. Ecco, per la tua esperienza, qual è la situazione oggi per quello che riguarda la presenza di amianto nel nostro paese?
Sì, no, la situazione tu l'hai fotografata benissimo, diciamo, l'amianto è ovunque, ti direi che in qualche maniera, come hai detto tu, preferisce le periferie, preferisce posti dove ci sono i capannoni industriali, è un materiale che sta molto bene sulla testa dei poveri in genere, ecco, perché in fondo non è il refrattario di lusso che si può permettere qualcuno che ha tanti soldi, era l'isolante un po' sfigato e chiaramente è stato ampiamente disperso e utilizzato. E detto questo, si trova comunque veramente ovunque, negli edifici pubblici ce n'è tantissimo, nelle scuole mi parlavano di 2000, sono cifre che sono uscite, di 2400 istituti scolastici che espongono quindi migliaia di bambini, di ragazzi. 2400 istituti sono a rischio amianto e non ci sono le risorse, si dice. Il problema è che, per esempio, una degli effetti del processo Eternit che è stato cancellato in Cassazione, che avrebbe permesso, soprattutto chiaramente per i siti interessati che si erano dichiarati parte civile, avrebbero permesso la bonifica integrale, cioè quei soldi che venivano richiesti al miliardario svizzero non dovevano andare, non come qualcuno ha pensato, in tasca alle vittime, magari anche sì in parte, però soprattutto servivano alla ricerca medica e alla bonifica dei territori. E adesso è facile dire non ci sono soldi quando poi è stata cancellata una risorsa, che era quella di toglierli a chi ha sporcato, a chi ha inquinato, che sarebbe un buon principio, direi. E detto questo, c'è anche una difficoltà per esempio a far partire dei percorsi di micro raccolta della miasma per quelle strutture che non necessitano di smontaggi, per esempio che sono le vasche che stanno nelle soffitte di tante case, no? Le vecchie vasche negli anni 70 erano in amianto e poi sono stati sostituiti da autoclavi moderni, e quelli non sono fissate, sono appoggiate su mattoni, si può tagliare con flessibile un tubo, e si potrebbero fare dei percorsi perlomeno per ridurre questi materiali attraverso dei punti comunali dove vengono a confluire questi materiali, che non hanno bisogno di essere smantellati, che non rischiano di disperdere. Però anche questo non si fa, né? E poi ovviamente il discorso di fondo è che è vero, cioè è pericoloso, però finora si cerca di vedere nello smaltimento un nuovo business, quindi c'è il business delle ditte convenzionali, delle ditte specializzate, che ovviamente hanno spese molto costose, perché ci sono spese, il conferimento finisce spesso fuori dall'Italia, in Germania. Però diciamo che non c'è un piano, tuttora si parla di piani regionali e nazionali dell'amianto, questi piani vengono lanciati con grande schiamazzo di trombe sulla stampa, poi praticamente si vede dovunque non vengono applicati perché non ci sono le risorse, non ci sono le risorse perché le risorse vengono depistate su altre cose che magari vanno a finire su costosi aerei militari o su progetti fallimentari di grandi opere. E quindi chiaramente bisogna capire quali sono le priorità, non mi sembra che la priorità della salute dei cittadini e delle persone sia al primo posto in chi fa le leggi in questo momento in Italia, al di là delle pacche sulle spalle di tanto in tanto mediaticamente ci vengono lanciate, ecco.
Senti Alberto, Maria giustamente quando parlava della mancanza dei soldi dei condomini per cercare di smaltire l'amianto mi ha dato una suggestione, quella di quell'idolatria, quel ricatto che è il lavoro. Sto pensando alle nuove civiltà all'interno del lavoro, non solo l'amianto, penso all'Ilva, penso a degli operai, dei lavoratori che difendono a tutti i costi un posto che, come dire, in maniera anche certificata, forse ai tempi tutti sapevano, ma insomma perdere quel salario era gravissimo, come sobbarcarsi una spesa di smaltimento di un tetto diventa grave. Allora una vita che non è più pienamente vissuta ma che si riduce a una sopravvivenza dove il denaro, il mantenimento anche giusto della propria famiglia, dei propri figli è assolutamente necessario. Questo ricatto che dice perdo 10, 20 anni di vita, 30 anni di vita, ma in qualche modo, come dire, mi sobbarco a questa sopravvivenza, insomma terribile, una sì. Suggestione terrificante, no? Sto pensando ai lavoratori dell'Ilva ultimamente che difendono questo posto qui, ma è difficile, no? È difficile dare un consiglio, tirare fuori, come dire, il coniglio dal cappello.
No, questa è la domanda che mi viene posta sempre, purtroppo non c'è una soluzione, perché quella è la misura del cul-de-sac in cui il capitale poi ti spinge, nel senso ti spinge a scegliere fra due soluzioni, fra due scelte che non sono mai la soluzione che è quella che ti fa stare bene. Quindi da una parte devi scegliere o ambiente o salute o lavoro, e quindi uno sceglie magari il lavoro perché pensa di avere una vita davanti e poi si ammala e non se la gode. Io ricordo che parlando con i vecchi sindacalisti di Casale Monferrato mi dicevano che quando loro hanno iniziato negli anni 70, primi anni 80, la mobilitazione a Casale, si sono trovate tante porte chiuse in faccia, anche magari dentro al sindacato, proprio perché in qualche maniera la priorità era quella dell'occupazione, quindi non importava, tu dovevi lavorare, l'importante era avere un posto di lavoro. Il risultato è che poi sostanzialmente di questi lavoratori poi sono riusciti a giocare con i propri nipoti. All'Ilva c'è lo stesso problema, ci sono altri siti italiani che hanno grossissimi problemi di questo tipo. L'Ilva di Taranto veramente è un altro disastro, è un vero e proprio disastro, ecco. Sembra che veramente l'industria italiana, soprattutto quando va in dismissione, ricordiamoci anche un'altra cosa, che la dismissione è un momento veramente pesante e critico, perché quando si va in situazione di dismissione industriale gli stabilimenti sono molto vecchi, non si fa più manutenzione e si fanno lavorare gli operai in condizioni peggiori di con minore sicurezza, con maggiore esposizione alla nocività, e quindi io penso che questi saranno anni di grandi nocività industriali. Le persone pagheranno, al solito hanno fatto, diciamo, la ricchezza l'hanno accumulata negli anni 60, 70, e hanno stato profitto, e adesso loro, i padroni, vanno a cercare profitto in altre zone del mondo dove si può continuare a estrarlo, prima nell'est Europa, poi andranno in Asia, e qua invece ci leccheremo le ferite, insomma, nei ceti popolari. Questa è la situazione che vedo davanti, ecco. Sento tante soluzioni che non ho, perché...
No, le soluzioni, come dire, sono nel dare un po' il giro alla situazione, ovviamente, c'è poco da fare. Non è che si possa pensare che i padroni vogliano male a loro stessi, e visto, voglio dire, il ruolo di coloro che dovrebbero difenderci...
Ne sono buoni da aiutarci, ecco.
Diciamo di no, se non ci aiutiamo da soli. Ecco, esatto. In merito, credo che in questi anni siano state soprattutto le lotte a creare delle inversioni di tendenza, anche se con contraddizioni molto forti, quella che sottolineava prima Aurelio tra lavoro e salute, lavoro e sicurezza. Ricordo perfettamente qui in Piemonte la lotta contro l'ACNA di Cengio, uno dei grandi inquinatori e assassini di un'intera popolazione, e quando entravamo nel paese di Cengio con la popolazione di tutti i paesi vicini, ricordo perfettamente una volta lo striscione del sindacato che con soprascritto respingiamo questa provocatoria manifestazione, e la gente che ci tirava le secchiate d'acqua e le monetine, e le tirava addosso a gente che aveva avuto 1, 2, 3, 4 morti di tumore a causa di quella che era una fabbrica di vernici che per 100 anni ha inquinato il Bormida. C'è un bello spettacolo che si intitola proprio La storia del fiume rubato, che era diventata anche una sorta di guerra di confine, perché Cengio era nel territorio savonese, invece l'inquinamento era in Piemonte, e quindi c'erano tutti i partiti della Liguria che erano favorevoli alla fabbrica, tutti i partiti del Piemonte che erano contrari, beh, con ovviamente un'eccezione che vedeva contrari da tutti e due i lati, che erano ovviamente gli anarchici, ma questa è un'altra storia. Una battuta, al di là delle vicende giudiziarie che si sono concluse così tragicamente, tu credi che questa storia possa, come dire, far ripartire un ciclo di lotte che non si rivolge alla magistratura, ma che, come dire, attraversa i territori per farla finalmente finita, almeno con questa nocività?
Io l'unica cosa che riesco a pensare, è un momento difficile anche per me, perché da giorni sono in mal di pancia continuo, ovviamente, come tutti quelli che hanno seguito questa vicenda, e ovviamente non c'è stata solo la lotta, diciamo, nei tribunali, tanti avevano la percezione che fosse difficile, quasi ingenuo, ottenere fare una lotta contro l'ingiustizia, diciamo, tramite la giustizia italiana. Però consideriamo anche, dietro a quella lotta c'è stata una mobilitazione nelle piazze che è durata 35 anni sulla Casale, e negli ultimi tempi questa mobilitazione ha anche costruito una vera e propria rete internazionale, c'erano militanti da svariati paesi, in qualche caso sparuti, in altri ci sono movimenti più forti, per esempio in Brasile come l'Eternit si è spostata, e la produzione di cemento amianto adesso si sposta verso paesi, diciamo, cosiddetti BRIC, al tempo stesso si globalizzano non solo, diciamo, gli spostamenti del capitale, ma si globalizzano anche le lotte. In Brasile c'è un movimento abbastanza interessante, secondo me, di ambientalisti, sfaccettato ovviamente di persone che si oppongono all'amianto. Quindi è chiaro, è una lotta in qualche maniera settoriale, coglie solo un aspetto, si lega magari spesso alla memoria del lutto dei familiari delle vittime, però può diventare anche un elemento per estendersi una critica più ampia nei confronti delle nocività e legarsi con tutti, cioè nessuna lotta può sperare di andare avanti se rimane confinata nel suo proprio specifico, ma deve collegarsi ovviamente a questioni più più ampi, ecco. Questa, quello che è successo oggi può, in questi giorni, da un lato potrebbe segnare la fine delle mobilitazioni, ma io non credo proprio, conoscendo la testardaggine delle persone di Casale Monferrato, sono persone sono famiglie popolari, sono un genere famiglie di operai sposate a signore che avevano mondine da giovani e che poi sono diventate casalinghe, operai loro stessi, però hanno una forte tenacità, una forte resistenza, e sono riusciti anche appunto a andare oltre il piccolo paese di provincia e a creare una rete che coinvolge militanti inglesi, attivisti francesi, spagnoli, belgi. Vediamo che cosa succederà. Chiaramente le mie sono ambizioni, vorrei una generalizzazione di queste lotte, e spero che non ci sia un ripiegamento. Può succedere di tutto dopo una sconfitta così bruciante, ecco, non ho la sfera magica per prevedere il futuro.